L'alchimista. Economia, vite e prospettive nell'Europa che cambia. Un programma a cura dell'agenzia radiofonica Amisnet.
Bentrovati a questa nuova puntata dell'Alchimista, puntata numero 29 ed ultima di questa stagione. Ci occupiamo oggi dell'ingresso della Croazia nell'Unione Europea, calendarizzata ufficialmente al 1 luglio, evento che ci consegnerà per la prossima stagione radiofonica un'Europa a 28. Analizzeremo gli aspetti politici ed economici dell'ingresso croato nell'Unione, per il momento non nell'area euro. Lo faremo insieme a Luca Zanoni, direttore della testata di Osservatorio Balcani e Caucaso, e con Matteo Tacconi, giornalista freelance, esperto di Balcani e anche lui collaboratore di Osservatorio Balcani e Caucaso. Nel mezzo avremo modo di sentire Andrea Baranes della Fondazione Culturale Banca Etica per salutarlo dopo questa lunga stagione passata in gran parte insieme e per fare un parziale bilancio di come è andato evolvendo in questi mesi il rapporto tra finanza e decisione politica. Diamo quindi il via alla trasmissione di oggi con l'analisi di Luca Zanoni, direttore della testata di Osservatorio Balcani e Caucaso, intervistato dal nostro Andrea Cocco.
Buongiorno Luca.
Buongiorno a voi.
Allora, volevamo partire un po' dai negoziati, ricostruire il percorso che ha portato l'Unione Europea a accettare alla fine la candidatura della Croazia. In questi ultimi anni la Croazia è stata impegnata su vari fronti proprio per venire incontro alle richieste dell'Unione Europea. Quello che colpisce è però come i punti più evidenziati dalla stampa, soprattutto italiana, siano stati la lotta alla corruzione, il rispetto dei diritti umani, la collaborazione per la caccia ai criminali di guerra, mentre leggendo i capitoli nei documenti delle trattative le priorità sembrano essere state invece quelle economiche, in particolare quelle relative al risanamento dei conti, ai tagli della spesa pubblica, agli stipendi degli statali che sono stati ridotti del 3% e alle privatizzazioni. Quali sono state le tappe dell'avvicinamento della Croazia all'Unione Europea e in che cosa è stata messa alla prova l'agenda politica del paese?
Ma vedi, la Croazia è il primo paese di quell'area che ha vissuto e che è stato anche insomma colpito dalla guerra degli anni 90 e che entra in Unione Europea, a parte appunto la Slovenia, che però la guerra degli anni 90 l'ha interessata per un periodo brevissimo e estremamente limitato. Quindi i capitoli, diciamo, o la condizionalità riguardante il Tribunale Internazionale dell'AIA, giustamente come dicevi, riguardano gli aspetti che la Croazia ha dovuto affrontare prima. C'era, ricordo, nei primi anni 2000 la consegna di Gotovina, che poi è stato condannato e in secondo grado anche assolto, e la Croazia iniziava nel 2003, se non ricordo male, presentava la domanda di adesione all'Unione Europea, poi nel 2005 è diventato paese candidato e poi sono iniziati insomma i negoziati sui 35 capitoli negoziali, che sono insomma i capitoli che per tutti valgono per armonizzare la legislazione locale con quella della comunitaire dell'Unione Europea.
C'è però un discorso anche di immagine dell'Unione Europea nell'accettare nuovi membri e arrivare così a 28 con l'ingresso della Croazia. Quanto influisce, diciamo, nell'ingresso stesso della Croazia come Stato membro l'esigenza dell'Unione Europea di rinnovare un po' questa immagine di un'istituzione che insomma si allarga e che è comprensiva di varie situazioni?
Ma io vedo questo come un forte segnale del fatto che l'Unione Europea non ha abbandonato completamente il discorso sull'allargamento. In questi ultimi 10 anni, vuoi la crisi, vuoi appunto l'ingresso dei vari paesi, insomma, che hanno portato l'Unione Europea a 27 e che diventeranno 28 dal prossimo 1 luglio, ha lasciato un po' perplessi alcuni stati membri, tant'è che la stessa Croazia a un certo punto, diciamo in dirittura d'arrivo, si è trovata anche lo scetticismo, la riluttanza un po' della Germania. Teniamo in considerazione che la Croazia, rispetto a Bulgaria e Romania, che sono entrate nel 2007, ha avuto un percorso di integrazione europea molto più pesante, molto più difficile. è un segnale appunto forte soprattutto per i paesi della regione, cioè quindi per i Balcani occidentali, per quei paesi che sono o candidati o sono in attesa di ricevere lo status di paese candidato. Non c'è stato questo grande diciamo entusiasmo, se vogliamo, nel far entrare il 28esimo membro, un po' forse sottotono rispetto a quello che poteva essere la prima e la seconda ondata di allargamento.
Beh, anche perché nel 2004, quando ci fu l'adesione di ben 10 stati nuovi, stati membri, diciamo, l'attenzione mediatica probabilmente era maggiore, anche perché si trattava della prima grande annessione con questi numeri, insomma, forse...
Certo, era un'Unione Europea un po' diversa, dove il sogno europeo forse era ancora un po' più vivo. Dallo scoppio della crisi e da quello che poi è successo in Grecia e poi a Cipro, insomma, si è ricominciato a rallentare un po', ecco.
Certo, la Grecia e Cipro ci si mettono di mezzo anche probabilmente in quello che possono essere le aspirazioni dei nuovi stati membri. Un'ultima domanda invece che ti volevamo fare è di nuovo sulla Croazia, sul consenso interno all'ingresso all'interno dell'Unione Europea. Alle prime elezioni per i parlamentari europei ha partecipato solo il 20% degli aventi diritto e, tra le altre cose, la tornata elettorale ha segnato una sostanziale bocciatura del governo socialdemocratico in favore della destra.
Il dato delle elezioni per il Parlamento europeo rispecchia un po' anche quali sono le percentuali di altri paesi. Il record per il momento lo mantiene, mi sembra, la Repubblica Ceca o la Slovacchia, adesso non mi ricordo quale delle due, che aveva sotto il 20%. Si fa fatica dal punto di vista dell'opinione pubblica a capire forse l'importanza. È vero che la Croazia ha mandato all'Europarlamento dei parlamentari, diciamo, di opposizione o comunque addirittura una xenofoba. Più che una bocciatura per le politiche europee, può essere, se vogliamo chiamarla bocciatura, comunque un risentimento per le riforme, ovviamente per delle promesse che non sono state fatte, come l'aumento del salario minimo, che ancora, se non ricordo male, è attorno ai 370-380 euro. E una serie di riforme che avrebbero dovuto prendere corpo quest'anno, ma che, insomma, c'è sicuramente una fascia di popolazione che spera da un lato di migliorare il proprio standard di vita con l'ingresso all'Unione Europea, però diciamo c'è anche una buona fetta di popolazione che è anche abbastanza disincantata. Lo stesso presidente Josipovic l'ha detto di recente in varie interviste: non aspettiamoci miracoli, nel senso, non è che con l'ingresso in Unione Europea da un giorno all'altro cambia la vita dei cittadini croati. Ci sono delle sfide, soprattutto ritorno di carattere economico, di riforme, eccetera, che la Croazia, insomma, su cui la Croazia deve investire da sé, diciamo. Poi ovviamente l'ingresso nell'Unione Europea va a significare che gli sforzi fatti, e non sono da poco, da parte della Croazia sono stati giustamente premiati.
Bene, Luca Zanoni, noi ti ringraziamo per questa attenta analisi della situazione della Croazia.
Va bene, grazie a voi.
Dopo questa prima parte della trasmissione ci concediamo una pausa musicale, diamo spazio proprio a un gruppo croato, The Beat Fleet, con Spin Doctor, dal disco Pistacchio Metallic, anno 2011.
Samo molim strpljenja dok obrćem mišljenja javnog mnjenja. Ja sam meštar od svjetla i stvarno se mijenja kad promijenim kut osvjetljenja. Sredim ti frizuru, stesam figuru, na krive stavove stavim glazuru. Kad napraviš sranje, govno brže bolje, pokrijemo akcijom ljubavi dobre volje. Propagandu propaganda, jer smo zajebana banda i nećemo lagat, samo ćemo vagat, uzet pro, a straga bacit kontra, ma vidi vraga odgovna, eto torta, alkemija na hrvatski način, uvijek postoji način, znamo finte, gazda ima kinte, ima se tinte, dovoljno signala i dovoljno loja, za podmazat rotaciju stroja. To je kriterij, ti zaboravit će kako si gradija imperij. Zaboravit će pronevjere, šlepere, love, afere i premlaćene reportere, kosture poispadale iz ormara i kufere para, iza oltara i bivšeg stanara, a tvoga stana vijest je stara za par dana. Sjebane živote, rasprodane pogone, na hrpi sranja, niklo društvo znanja. Podobni postali sposobni makovi, vrakovi sa posebnim stilom. Samo ne pitaj za prvi milion, ne zaboravi stihove. Dobra je metrika, možda je genetika, pa si kratke pameti, ha? Možda nisam u pravu, al džabe ti.
Siamo ora al telefono con Andrea Baranes della Fondazione Culturale Banca Etica. Andrea Baranes è stato nel corso di questa lunga stagione un nostro interlocutore fisso, nostro mentore, nostra guida, se così vogliamo dirlo, nei meandri del difficile mondo finanziario. Spesso ci hai svelato e spiegato tanti meccanismi. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti.
Dunque, per quest'ultima puntata cerchiamo di ritessere minimamente le fila di quello che è stato il nostro ragionamento durante questo lungo anno insieme. Uno degli argomenti, uno dei principali filoni di discorso che hanno animato le nostre chiacchierate radiofoniche nel corso della stagione è stato senz'altro il ruolo della finanza nel determinare le scelte di politica economica degli stati. D'altro canto, il discorso sullo strapotere della finanza si è ormai fatto vulgata comune, come pure di dominio pubblico il fatto che la crisi che attanaglia una parte rilevante delle economie mondiali, senz'altro quelle europee, trova origine proprio nel mondo della finanza. Ora, all'inizio della crisi ci è stato detto che sarebbe stato posto rimedio alle storture di un mondo finanziario scollegato quasi del tutto dalle economie reali. Abbiamo visto nel corso della stagione come poco o nulla in effetti sia stato fatto, fino a farci dubitare dell'effettiva possibilità, la volontà politica è ancora un capitolo a parte, di riformare il mondo finanziario. È possibile tracciare un bilancio dell'anno trascorso sotto questo punto di vista?
Sì, come accennavi già tu, è stato fatto poco, molto poco per regolamentare la finanza, dal 2007 che è esplosa la crisi, poi il fallimento della Lehman Brothers, eccetera, e via discorrendo. Ci avevano detto nulla sarà mai più come prima, chiuderemo una volta per tutte il casinò finanziario, a 6 anni di distanza stiamo ancora aspettando. A voler essere estremamente ottimisti, qualcosina è stato fatto a livello di G20, di Fondo Monetario, di Unione Europea, qualcosa si sta muovendo ad esempio sui paradisi fiscali, qualcosa si sta muovendo sulla regolamentazione finanziaria, ma è ancora pochissimo. Cercando di astrarsi e guardare da fuori, verrebbe da dire che è netta la sensazione che le politiche siano ancora indirizzate a compiacere e non a controllare i mercati finanziari. Enorme liquidità che viene immessa sui mercati, enormi stanziamenti per la finanza e dall'altro lato l'idea sembra non disturbiamo il manovratore. Persino una misura di buonsenso di cui abbiamo parlato varie volte, come la tassa sulle transazioni finanziarie, se ne sta ancora discutendo ad anni di distanza con le lobby che cercano e riescono in molti casi a opporre resistenza. L'ultimo vertice del G8, grandi dichiarazioni, grandi proclami, chiuderemo i paradisi fiscali una volta per tutte, diciamo che la montagna ha partorito il proverbiale topolino, qualcosina è stato fatto, ma la strada, ancora una volta, voler essere ottimisti, è estremamente lunga. Ancora basta guardare i dati, le borse che segnano nuovi record, il mercato dei derivati, la leva finanziaria, su moltissimi ambiti su cui si doveva e si poteva intervenire è stato fatto davvero poco. La cosa fa ancora più rabbia perché, appunto, come viene ripetuto da anni anche dai massimi esperti mondiali, chiudere questo gigantesco casino finanziario non è una questione di difficoltà tecnica, è una questione di volontà politica. Sappiamo cosa andrebbe fatto, tutti gli strumenti sono a disposizione, sono stati discussi e approvati da anni, ma non si riesce ancora a farli passare.
Enormi stanziamenti di denaro pubblico che viene rastrellato dalle tasche dei cittadini per andare poi sostanzialmente a finanziare questo enorme casino della finanza, come tu lo descrivi. Ora, da qualche mese a questa parte pare ci sia un parziale ravvedimento rispetto alle politiche di austerità che appunto sono tra le conseguenze più o meno dirette del crollo dei mercati finanziari. Dalle prime avvisaglie provenienti niente meno che dal Fondo Monetario Internazionale fino alla presa d'atto di molti leader europei sulla spirale recessiva che queste politiche, le politiche di austerità, hanno determinato e sulla necessità quindi di mitigarle. D'altro canto, queste esternazioni sono anche rivolte però alle società in subbuglio, più volte sono accompagnate infatti dalla preoccupazione sulla pace sociale che potrebbe risultare compromessa da questi anni di lacrime e sangue sotto il profilo economico. Cosa è effettivamente seguito a questi più o meno approfonditi e veritieri mea culpa? Cosa è legittimo inoltre attendersi?
Anche in questo caso verrebbe da dire come prima, grandissimi proclami, cambierà tutto, ci siamo resi conto, abbiamo sbagliato, disastri sociali eccetera, però fino ad oggi le politiche sono cambiate poco o nulla. Come ricordavi, è stato niente di meno che il capo economista del Fondo Monetario Internazionale a proclamare un clamoroso mea culpa, dicendo che i piani di austerità non solo hanno degli impatti sociali devastanti, ma molto spesso non funzionano neanche dal punto di vista economico. D'altra parte basta vedere cosa sta succedendo nei paesi dell'Europa del Sud, a fronte di misure durissime che hanno ricadute tremende sulla popolazione, i tassi di disoccupazione, i tagli al welfare eccetera, in Grecia come in Italia, come in Spagna, come in Irlanda, famigerato rapporto tra debito e PIL continua a peggiorare. Quindi questi piani di austerità non funzionano nemmeno per gli obiettivi macroeconomici che dovrebbero avere come finalità, ma sono purtroppo ben evidenti a tutti, anche qui in Italia, quali sono gli impatti dal punto di vista sociale. Ancora peggio verrebbe da dire che viviamo una paradossale situazione da un anno, da due anni a questa parte, in cui si prosegue con le misure di austerità per gli stati, per i cittadini, draconiani tagli alla spesa sociale, e dall'altra politiche espansive per la finanza. Si continua a pompare soldi nelle banche, nel sistema finanziario, per tenerlo in piedi malgrado i disastri che sta combinando, e quindi abbiamo un'esplosione della sfera finanziaria sostenuta da soldi pubblici, delle politiche espansive in questo campo, e dall'altra parte austerità per le persone. È ovviamente socialmente inaccettabile. Ancora peggio il rischio è che si creino così delle nuove bolle finanziarie in cui l'economia è in recessione, sta al palo e continuano a peggiorare disoccupazione, produzione industriale, PIL, chi più ne ha più ne metta, ma dall'altra parte la finanza è ripartita come peggio di prima. Quindi questo scollamento nuovo tra finanza e economia reale rischia unicamente di riportarci purtroppo nelle stesse condizioni in cui stavamo prima della crisi che è esplosa nel 2007.
Bene Andrea, bene insomma si fa per dire, bene per quanto riguarda la lucidità della tua analisi che come sempre è straordinariamente chiara e purtroppo atterrisce un po' per le conclusioni di cui giungi. Noi ti salutiamo e ringraziamo veramente moltissimo per tutto il lavoro svolto insieme a noi e non solo durante questa lunga stagione. Speriamo di poterci riaggiornare l'anno prossimo all'inizio della prossima stagione, a partire quindi da ottobre, magari raccontandoci anche qualcosa di più positivo, di in prospettiva più interessante e utile per tutti noi. Grazie ancora Andrea.
Volentieri, grazie a voi e a presto.
Continuiamo a parlare di Croazia, lo facciamo in questo momento con Matteo Tacconi, giornalista freelance, collaboratore tra l'altro di OBC, di Osservatorio Balcani e Caucaso. Ciao Matteo.
Ciao, buongiorno.
Parliamo appunto delle conseguenze per l'Europa e per la Croazia stessa dell'ingresso del piccolo Stato nell'Unione dal punto di vista economico. Per prima cosa è interessante ripercorrere i vari stadi che hanno condotto al via libera all'ingresso nell'Unione sotto il profilo economico. Cosa è accaduto in questi anni, posto che le priorità fissate in sede negoziale, lo commentavamo poco fa anche con Luca Zanoni, direttore della testata di OBC, erano in gran parte incentrate su un'agenda del tutto simile a quelle imposte ai Paesi membri, di cui abbiamo dato conto nel corso di questa stagione dell'Alchimista e che non sembrano, bisogna dirlo, aver prodotto sostanziali benefici nel risanamento delle economie europee.
Il percorso seguito
dipinto dalla Croazia da 10 anni a questa parte è grosso modo quello che tutti gli stati che dal 2004 a oggi, e con questo intendo dire gli 8 che sono entrati nel 2004 più Romania e Bulgaria, hanno seguito. In questi 10 anni c'è stato un lungo percorso, come tu sottolineavi, c'è stato un adeguamento progressivo dei parametri della Croazia a quelli dell'Unione Europea sulla base della ricetta corrente, perché volenti o nolenti questo è il percorso che si deve seguire, cioè uno Stato se entra in Europa deve accettare i limiti e le condizioni della membership comunitaria, e tutto sommato c'è un pacchetto di regole comuni e devi entrare con delle regole che siano il più vicino possibile a queste norme. L'ingresso della Croazia avviene un po' più tardi rispetto a quanto originariamente si era preventivato, e questo fondamentalmente dipende dall'irruzione sulla scena della crisi economica.
Matteo, cosa ha significato questo sul profilo delle privatizzazioni in generale, del passaggio da un'economia di Stato a un'economia di mercato?
Ma la Croazia è il passaggio all'economia di mercato l'aveva già fatto e questa è una scelta che venne fatta fondamentalmente nei primi anni 90, quando scoppiò la guerra nell'ex Jugoslavia, che benché sia stata lungamente dipinta come una serie di scontri etnici e di rivalità nazionali, c'aveva un fortissimo lato economico, no? C'era il desiderio da parte dell'elite delle varie ex repubbliche della Jugoslavia di accaparrarsi le risorse che stavano in ognuno dei singoli territori, e in Croazia vinse l'opzione Tuđman dell'indipendenza e iniziò, insomma, cioè lo smantellamento del sistema dell'economia centralizzata. Lì sono iniziate le prime liberalizzazioni, che però sono state un po' spurie, cioè non è che ne hanno beneficiato potenzialmente tutti, ne hanno beneficiato un po' le oligarchie, come è accaduto un po' ovunque nei paesi diciamo un tempo socialisti. L'Unione Europea ha chiesto alla Croazia, come dire, di regolarsi un po' meglio, no? Di equilibrare un po' il tiro, perché appunto questo libero mercato croato era un libero mercato di oligarchie. Quello che l'Unione Europea ha chiesto alla Croazia è un po' smantellare qui, smantellare là, privatizzare quello che non era stato privatizzato, perché questa è la prassi, cioè questa è l'Unione Europea, il mercato che insieme all'euro è il core business dell'Unione Europea, non c'è niente da fare, questo è l'Unione Europea oggi.
Non che le oligarchie non esistano negli altri paesi europei e nell'Unione Europea stessa, nell'economia di mercato, l'ingresso della Croazia nell'Unione avrà inevitabilmente comunque delle conseguenze importanti sul piano economico, forse non particolarmente rilevanti per l'Unione stessa. La Croazia viene considerata tutt'oggi un'economia debole, la cui incidenza del PIL è tra le più basse di Europa centrale e sudorientale, quanto piuttosto senz'altro per la Croazia stessa. Cosa significherà per il piccolo Stato balcanico aprire il proprio mercato ai prodotti provenienti dall'Europa, mentre parallelamente sarà tenuto ad uscire dall'area di libero scambio balcanico nella quale ha gravitato fino ad oggi?
Scoppia la grande paura. Oddio, arrivano i tedeschi, i francesi, i britannici, ci sommergono di prodotti, la nostra economia non riuscirà a stare in piedi e tutto andrà a rotoli. Anche in Croazia un po' questo discorso ha preso piede, c'è molto scetticismo nei confronti dell'appuntamento comunitario, dell'ingresso del 1 luglio. Tra gli imprenditori serpeggia un po' di malumore, anche perché comunque gli imprenditori con uno Stato, cioè lo Stato in Croazia è pesante ed è il principale datore di lavoro, no? Allora io imprenditore che ottengo commesse statali e magari anche aiuti di Stato più o meno mascherati, e cioè quando il mio paese entra in Europa e questo qui non può più esistere, cioè sono preoccupato, no? Cioè dov'è che faccio business? Quindi ci sono questi malumori e queste paure. Dall'altro lato c'è il discorso panbalcanico, cioè se la Croazia è piccola per essere un paese europeo, è grande per essere un paese balcanico, quindi la sua uscita da CEFTA, che è questo accordo di libero scambio tra i paesi balcanici, tra i paesi regionali, può portare a delle ripercussioni importanti e anche negative sui paesi limitrofi. In Bosnia, per esempio, c'è molta paura, cioè la Croazia se ne va da questo accordo, siccome la Bosnia è il secondo partner commerciale della Croazia, c'è timore che ci possano essere ripercussioni pesanti.
All'apertura mercantile non corrisponde in ogni caso un'apertura della mobilità lavorativa per i cittadini croati. Il trattato che regola l'ingresso della Croazia in Europa consente infatti ai paesi membri di porre un freno all'ingresso di lavoratori croati nel proprio mercato del lavoro, e già molti stati, Germania in testa, hanno annunciato che usufruiranno di questa opzione emanando una moratoria che ricalca i contenuti di quelle applicate ai cittadini rumeni e bulgari all'atto di ingresso dei due paesi nell'Unione Europea. Anche in Italia, primo partner commerciale della Croazia, con un volume di scambi di circa 4 miliardi di euro, si richiedono misure simili. Il governatore del Veneto, Zaia, ha inviato in tal senso una lettera al primo ministro Enrico Letta per richiedere la moratoria, altrimenti insomma si paventa una sorta di invasione. Non sembrano certo misure in grado di sostenere la debole economia croata in questo momento.
Assolutamente no, cioè qui c'è una specie di ritornello continuo, no? Cioè ogni paese che entra, i paesi che già stanno nell'Unione Europea bloccano i potenziali flussi di manodopera, perché non è detta che tutti i croati si fiondino all'estero a cercare lavoro. Che dire, cioè, anche qui c'è una specie di prassi, no? Cioè, tutti l'hanno fatto in precedenza e tutti lo fanno anche in questo caso. È una forma di discriminazione. Non si capisce perché, visto che l'Europa prevede la libera circolazione, cioè come dei capitali anche delle persone e dei lavoratori, perché io croazia che entro in Europa non possa godere pienamente da subito di tutti i diritti, no?
In ogni caso, detto in questi termini, suona quasi un po' a nonnismo, a gavetta che il paese entrante deve necessariamente fare per poi ottenere tutti i diritti e i vantaggi possibili. Come dire, prima liberalizziamo il flusso di merci, poi con calma faremo passare anche le persone. In generale, comunque, il momento non è certo dei più propizi per accedere all'Unione Europea, in crisi non solo dal punto di vista economico, ma proprio strutturale, istituzionale, come identità, verrebbe da dire. L'economia croata è già in pesante crisi a sua volta, con una disoccupazione generale, un dato su tutti, che raggiunge il 20%, con punte del 40% se si guarda le fasce giovanili. In che modo la Croazia potrebbe beneficiare dell'ingresso in Unione Europea? Il rischio è che ad aumentare possano essere soltanto i vincoli e l'accelerazione dei processi neoliberali che l'Europa promuove e di cui tu anche stai parlando. Un esempio possono essere le privatizzazioni di cui abbiamo già accennato prima, quella dei cantieri navali di Stato ne è un esempio lampante, ma il campanello d'allarme potrebbe scattare rispetto alla ricchezza naturalistica, paesaggistica e sfruttabile in chiave turistica, ovviamente risorse che abbondano nel paese. L'esempio greco da questo punto di vista, con lo Stato sostanzialmente costretto da Bruxelles a disfarsi delle sue bellezze demaniali per consegnarle poi in mano a investitori privati, non lascia esattamente buoni presagi.
Sì, però il caso greco è di un'altra pasta, cioè la Grecia è nell'Eurozona e la Croazia no, e questo non è una differenza di poco conto. Per quanto riguarda appunto questo discorso delle privatizzazioni, io sarei un po' cauto, nel senso che se da una parte appunto cioè, l'Unione Europea è un soggetto di mercato e due terzi delle sue regole sono regole legate al mercato, dall'altra è anche vero che può creare delle opportunità, cioè la Croazia da qui al 2020, quindi nel periodo 2014-2020, tramite il budget comunitario avrà 11-12 miliardi di euro in fondi di coesione strutturale, cioè sono tantissimi se sapranno usarli bene.
Bene Matteo, noi ti ringraziamo molto per questo contributo, naturalmente tutte queste incognite che abbiamo lasciato aperte saranno messe a verifica a partire dal 1 luglio 2013, giorno dell'ingresso ufficiale della Croazia nell'Unione Europea, avremo modo poi di riparlarne, speriamo, nel corso della prossima stagione. Grazie ancora a Matteo Tacconi, giornalista freelance e collaboratore di Osservatorio Balcani e Caucaso.
Grazie.
La nostra trasmissione si chiude qui, prima di salutarvi fino alla prossima stagione, dopo l'estate, ringraziamo tutti gli ascoltatori e tutti gli interlocutori che nel corso della stagione hanno collaborato con noi a raccontare e commentare quanto accade in Europa a partire dalla crisi sistemica che la sta attraversando a livello economico, sociale, politico, istituzionale. Ancora una volta lasciamo i nostri contatti, amisnet.org, il nostro sito, amisnet@amisnet.org, la nostra mail, digitare l'alchimista è invece sufficiente per trovarci su Facebook. Grazie e a risentirci.
L'alchimista. Economia, vite e prospettive nell'Europa che cambia. Un programma a cura dell'agenzia radiofonica Amisnet.